Salve a tutti, eccoci tornati alla rubrica quotidiana di rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Adriano Shank e vi terrò compagnia per un'oretta in cui commenteremo le principali notizie del giorno. Notizie del giorno che se fate un giro un po' non solo sul Primato Nazionale ma su tutti i quotidiani riguardano la ormai mitologica fase 2, cioè la fase in cui il virus non è ovviamente superato, ma abbiamo invece superato la fase in cui dovevamo stare chiusi in casa. Quindi sostanzialmente sarà il momento in cui dovremo convivere con il virus, riprendere parzialmente la normalità delle nostre vite convivendo con il virus, quindi mettendo in pratica tutta una serie di accortezze affinché ovviamente il contagio, che sta diminuendo drasticamente, non riprenda. Più facile ovviamente a dirsi che a farsi, e più difficile ancora se questa fase 2 viene messa in mano a una classe dirigente particolarmente cialtronesca come quella che in questo periodo sfortunatamente è al potere in Italia. Tant'è che su questa fase 2 le ipotesi, indiscrezioni, le idee, le proposte, le fughe di notizie, le polemiche si affastellano l'uno sull'altra in modo assolutamente disordinato e caotico, tant'è che è abbastanza difficile anche per noi che in qualche modo lavoriamo nell'informazione, figuriamoci per il cittadino medio, orientarsi e capire cosa è legge e cosa è proposta, cosa è indiscrezione, cosa è ufficialità. Cosa è una proposta estemporanea di un governatore o di un ministro e cosa invece è stato ratificato, mettiamo, dal Consiglio dei Ministri. Insomma, una situazione di caos totale in cui chiunque si sveglia prende la parola e dice la sua, anche se ha ruoli di responsabilità, in cui in Italia esiste una task force creata dal governo per gestire la fase 2, ma che come al solito non si capisce che poteri abbia, che funzioni abbia, che cosa ci stia a fare. Questa è una cosa abbastanza tipica dell'Italia, di quando dobbiamo gestire delle emergenze. Non sapendo cosa fare, creiamo delle cabine di regia, delle task force, delle unità operative, tutti i nomi altisonanti che poi nascondono ovviamente semplicemente il fatto che prendiamo delle persone a caso, degli esperti, famosi esperti, li mettiamo lì e non si capisce bene cosa ci stiano a fare. Vi ricorderete qualche anno fa c'era una commissione di saggi, forse sotto il governo Monti, cioè dei professori universitari buttati lì che poi ovviamente con un rilievo molto importante sui media, e poi dopo qualche giorno ci si scorda di loro e non si sa se la commissione dei saggi sia ancora in vita, se siano ancora lì come i precog di Minority Report o se sia mai stata sciolta. È così, insomma, la commissione per la fase 2 non si capisce bene che senso abbia. Circolano comunque delle idee su come dovrebbe essere questa fase 2. Intanto c'è l'ipotesi confini chiusi per le regioni anche dopo la fine del lockdown, cioè potremo tornare a svolgere alcune attività, potremo forse cominciare a uscire di casa un po' di più, ma molto probabilmente sarà difficile ancora lasciare la propria regione, e questo anche perché ovviamente già De Luca, il vulcanico De Luca in Campania, ha detto che alzerà le frontiere, alzerà i muri se si riapre tutto. E questo, insomma, è al di là delle buttate di De Luca, anche in qualche modo comprensibile, nel senso che è evidente che se ci sono state regioni più colpite e altre regioni meno colpite, è evidente che stabilire la ripresa totale della circolazione dei cittadini potrebbe in qualche modo compromettere le zone che fino adesso sono state salvaguardate dal virus. Certo, questo presuppone comunque una fase 2 in cui le limitazioni per i cittadini siano ancora molto, molto pesanti. Esiste una sorta di scadenzario per le attività che sembra possano riprendere o meno. Prima riprenderanno le aziende, poi i negozi, i bar, i ristoranti e per ultimi i grandi luoghi di divertimento dove si ammassano tante persone. quindi c'è una sorta di idea di scaglionamento, questo è quello che sta pensando il governo, anche se ovviamente ci vorrà l'ok degli scienziati, i famosi scienziati, perché ovviamente bisogna far sì che la riapertura, come dicevo, non causi una ripresa del contagio. Dunque, questa idea di scaglionamento dovrebbe funzionare in questo modo. Si dovrebbe cominciare dalle aziende, seguendo la tabella dell'INAIL che classifica i livelli di rischio per i dipendenti, perché ovviamente ci sono lavori che contemplano una maggiore vicinanza delle persone e altri in cui è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Già mercoledì 22 aprile, quindi tra pochi giorni, potrebbero ripartire alcune imprese che avranno dimostrato di poter rispettare le norme, cioè il distanziamento di almeno un metro, la dotazione di dispositivi di protezione come guanti e mascherine, la pulizia due volte al giorno, dispenser di disinfettanti agli ingressi e vicino ai computer, sanificazione dei sistemi di aerazione, smart working per la maggior parte dei dipendenti, orari differenziati per gli altri, eccetera, eccetera. Quindi se le condizioni sono queste, non credo che tante aziende si siano già attrezzate, però vabbè. Quindi sia i settori della moda, del tessile, la produzione di autoveicoli e motocicli, il trattamento dei rifiuti, e poi cantieri, cave, agenzie interinali. In un secondo momento saranno i negozi a riaprire, probabilmente già il 4 maggio. Anche qui però si dovrà evitare ovviamente qualsiasi tipo di assembramento, e quindi si dovranno scaglionare gli ingressi. Un cliente e due lavoratori del locale in 40 metri, questa è la proporzione consigliata. Entrate e uscite separate, eccetera, eccetera. I negozi di parrucchiere ed estetica potranno lavorare soltanto su appuntamento, quindi un dipendente e un cliente, senza che affollare le sale d'aspetto, diciamo così. Se verranno rispettate queste regole, non è escluso che nei primi 10 giorni di maggio si valutino le riaperture. Poi c'è il nodo dei bar e ristoranti, le attività forse più colpite da questa, almeno insomma nel commercio al dettaglio, sono le attività più colpite dal lockdown, perché ovviamente sono state subito chiuse completamente. Certo, c'è chi si è organizzato per il takeaway, però insomma immaginiamo che non, la mole di lavoro non sia stata minimamente paragonabile a quella necessaria per sostenere un'attività del genere. Per bar e ristoranti ci sarà una vera e propria rivoluzione rispetto a quanto accadeva prima dell'epidemia. I locali dovranno essere completamente riorganizzati per mantenere un distanziamento che va ben oltre il metro per i posti a sedere, e anche per chi si avvicina al bancone si dovrà provvedere un corridoio di sicurezza. Si parla in modo assolutamente ottimistico di riaperture già l'11 maggio, ma su questo ci sono varie ipotesi contrastanti, perché molti esperti lo ritengono prematuro. Dopo bar e ristoranti si sta ragionando sulla riapertura di cinema e teatri, però anche qui si parla di ripresa a settembre, e anche qui ci sono ovviamente opinioni contrastanti, perché poi questi sono veramente i luoghi in cui si affolla una grande quantità di persone e non sarà facile mantenere le regole di sicurezza. In tutto questo Ricciardi dell'OMS ci rassicura dicendo che la seconda ondata epidemica in autunno è praticamente certa. Questo è un po', come sappiamo, l'andamento di tutte le epidemie che, soprattutto nelle stagioni, prosperano soprattutto nelle stagioni più fredde e hanno un rallentamento o uno stop durante la stagione calda, per tutta una serie di ragioni che ovviamente io non sto qui a spiegarvi, anche perché non sono un virologo. Sappiamo però che su questo incide sicuramente anche lo stile di vita che durante l'estate ci porta a stare spesso all'aperto, a fare più attività fisica, a non condividere ambienti particolarmente chiusi e umidi, cosa che invece facciamo l'inverno quando ci ammassiamo nei mezzi pubblici, negli uffici, nelle case con il riscaldamento, e queste sono tutte ovviamente cose che facilitano il contagio. Si è detto, per inciso, tutte le cose positive dell'estate che portano all'abbassamento dell'epidemia sono esattamente quelle che ci hanno proibito di fare in questi giorni, in queste settimane, cioè per l'appunto uscire all'aria aperta, fare attività sportiva, eccetera, eccetera. Quindi Un giorno poi dovremo anche fare i conti con le contraddizioni di questo periodo e con tutta una serie di cose che noi abbiamo accettato, anche perché giustamente l'epidemia faceva paura e nessuno di noi si è messo a questionare particolarmente su delle norme di sicurezza, ma poi a bocce ferme dovremmo anche ragionare sul fatto, su quanto fosse realmente necessario, ad esempio, impedire l'attività fisica, quanto fosse realmente necessario chiudere i parchi, su quanto fosse necessario alzare gli elicotteri per andare a scovare una persona che corre in spiaggia. Ora, per carità, è ovvio che quando si fanno norme di questo genere bisogna anche non solo stabilire una norma, ma fare anche in modo che la norma sia a prova di furbi. È evidente che se tolleriamo una persona che corre in spiaggia, il giorno dopo ne troveremo 10, il giorno dopo ancora ne troveremo 100, il giorno dopo ancora probabilmente 1000, e quindi si creerà l'assembramento. Questo è evidente, così come è evidente che se lasciamo che un genitore vada con il bambino al parco, il giorno dopo ci troveremo il parco pieno di famiglie, di bambini, di nonne, di zii, di bambini che fraternizzano fra loro. Tutte cose vere, però insomma si poteva sicuramente trovare il modo di salvaguardare le norme di sicurezza, ma comunque lasciare un po' più di libertà e non eccedere in una sorta di isteria che a un certo punto ha preso il largo anche sui social e che le autorità ovviamente non solo non hanno saputo contrastare, ma hanno a loro volta rilanciato. Quindi un giorno dovremo riflettere su tutto questo, speriamo che lo faremo con la serenità di chi si è messo la epidemia alle spalle. Adesso vi lascio con la prima pausa musicale e poi riprendiamo tra poco.
Questa è la galera dello spirito, questa è la galera vera, questa è la galera dello spirito, questa è la galera più nera, ma io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera. Questa è galera senza sbarre e catene, senza celle, senza guardie. È galera che ti prende al cranio, alle gambe. È galera e chi vince perde. Ma io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera. E voleranno in polvere le gerarchie fasulle, fatte di intrighe e di morbide poltrone, si strasceranno le stoffe e i ricami, intrisi di consigli e di falsa passione. Potrà strapparmi dalla pelle una volta per tutte le mie smorfie contro natura. Potrà svitarmi dalle tempie la mia maschera di gesso, i miei gradi e la mia falsa armatura. Quando uscirò dalla galera dell'anima, forse non troverò nessuno. Saranno forse già spenti i miei camerati, soffocati da ostacoli di fumo. Ma avrò vinto sul buio dell'anima, avrò sudato nei meandri del vuoto. Avrò molto più in corpo di un finto libro, se non altro avrò il libero arbitrio.
e io so che tra 5 anni, tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera, io so che tra 5 anni, tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera. Alzerò la bandiera nera. Alzerò la bandiera nera. Alzerò la bandiera.
Allora, eccoci tornati, dicevamo, abbiamo parlato della fase 2, la fase in cui si convive con il virus dopo che il contagio è cominciato a scendere. Ma quanto è cominciato a scendere il contagio? Ecco, facciamo un attimo il punto sulla diffusione del contagio del coronavirus. Ora, sappiamo che in Italia l'indice di contagio è sceso allo 0,8, lo ha detto il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ieri durante la conferenza stampa della Protezione Civile. Cosa significa indice di contagio allo 0,8? Significa che ogni ammalato di coronavirus contagia in media meno di un malato. Se l'indice fosse 1, significherebbe che ogni malato ne contagia 1. Questo è il famoso valore di R con 0, di che abbiamo letto spesso in questi giorni sugli articoli sul coronavirus. Che cos'è il valore R con 0? È il valore che indica il tasso di contagiosità di un virus. Se ad esempio R con 0 è uguale a 1, vuol dire che una persona ne contagia una. Se il valore R con 0 è uguale a 2, significa che una persona ne contagia 2. Ovviamente ogni virus tende a stabilizzarsi su un indice di contagio peculiare. Ad esempio il morbillo, ad esempio, arriva fino a R con 0 uguale a 18, quindi il morbillo è contagiosissimo. L'influenza comune in genere arriva a 1,3, che è tanto, ma una cosa più contenuta. Per quanto riguarda il coronavirus, sappiamo che in Italia si è arrivati a un indice di contagio nelle fasi peggiori dell'epidemia particolarmente alto. C'è uno studio condotto da ricercatori italiani e greci, ha misurato il tasso di contagiosità in Lombardia dal 21 febbraio all'8 marzo, ovvero il giorno prima del blocco totale, e si dice addirittura che ci sia stato un indice di contagio del 4,04, cioè ogni persona ne contagiava più di 4. Questo ovviamente ha creato l'emergenza che abbiamo visto. È quindi importante che R con 0 arrivi a 1 o a meno di 1. Quando è inferiore a 1, l'epidemia si ferma perché il virus non riesce a procedere. Ora, per l'appunto, dovremmo essere a 0,8. La Germania sta un po' meglio di noi, sta a 0,7, e quindi questo lascia ovviamente ben sperare, e speriamo che almeno questo tipo di calcoli siano minimamente probanti e non siano stati fatti, insomma, come i calcoli dei contagiati e degli stessi deceduti, che sappiamo essere stati condotti, se non a spanne, poco ci manca, e quindi di essere di una affidabilità assolutamente, assolutamente ridotta.
questo vento, afferra chi sei stato, trattieni il fiato e non lasciarlo andare giù, perché le gambe da sole fanno poco, quando la terra trema dove ci sei tu. Il prato aperto, una distesa senza fine, quanto è stupido chi ha chiuso, relegato, azzannato, annegato in un mare di cazzate, tutte quelle nostre idee, noi riusciamo a prender sonno, non so come fanno loro, visto che le tue labbra sono rosse, come erano rossi i nostri cuori in gioventù. Ho visto che le tue labbra sono aperte, come vorrei non si chiudessero mai più. Tra giostre futuriste si seducono le donne, tenerezza dell'acciaio, radiocuori disturbati alla tua sinuosità. Il mio cuore è destinato a loro che hanno già tradito, non arriverà pietà. Questo vuoto, difendi chi sei stato, circondati di forza, lei non ti tradirà. Distesa su quel prato, la tua pelle già bagnata, esprimi un desiderio che rugiada si farà. Il prato è aperto, una distesa senza fine, quanto è stupido chi ha chiuso, relegato, azzannato, annegato in un mare di cazzate, tutte quelle nostre idee, noi riusciamo a prender sonno, non so come fanno loro, visto che le tue labbra sono rosse, come erano rossi i nostri cuori in gioventù. Ho visto che le tue labbra sono aperte, come vorrei non si chiudessero mai più. Tra giostre futuriste si seducono le donne, tenerezza dell'acciaio, radiocuori disturbati alla tua sinuosità. Il mio cuore è destinato a loro che hanno già tradito, non arriverà pietà. Sono rosse, come erano rossi i nostri cuori in gioventù. Ho visto che le tue labbra sono aperte, come vorrei non si chiudessero mai più. Tra giostre futuriste si seducono le donne, tenerezza dell'acciaio, radiocuori disturbati alla tua sinuosità. Il mio cuore è destinato a loro che hanno già tradito, non arriverà pietà.
Nel frattempo, mentre ragioniamo, sulla possibile fine dell'epidemia, si torna a discutere dell'inizio dell'epidemia, che in realtà è un passaggio molto poco chiaro in realtà di quello che ci è successo in questi mesi. Sappiamo qual è la versione ufficiale, è il famoso wet market di Wuhan, questi mercatini all'aperto con scarse condizioni igieniche e un sacco di animali selvaggi o meno tenuti in condizioni improbabili, e questo che viene indicato come il primo focolaio, cioè il punto in cui si sarebbe verificata la trasmissione dal pipistrello all'uomo, peraltro in modalità ancora non ben chiarite, perché poi non si è capito bene come sia avvenuto questo passaggio. Sappiamo che su questa origine si addensano sin dall'inizio un sacco di sospetti a volte fondati, a volte fantasiosi, però ultimamente dopo che per settimane è stata bollata come fake news qualsiasi domanda sull'origine del virus, ultimamente sembra che sempre più persone si stiano interrogando sulla possibilità che ci sia stato un errore umano, quantomeno, all'origine della diffusione del virus. Abbiamo visto che ci sono dei sospetti, ad esempio, dell'intelligence degli Stati Uniti, che comincia a sospettare che nel famoso laboratorio biochimico di Wuhan sia sfuggito da lì sostanzialmente il coronavirus e poi si sia diffuso nel market di Wuhan, ma partendo per l'appunto dal laboratorio. C'è stata anche una presa di posizione che sembrerebbe più o meno autorevole, anche se poi la cosa è controversa. Parliamo di Luc Montagnier, ovvero lo scienziato premio Nobel per le sue ricerche sull'AIDS, che ha parlato esplicitamente di un virus creato in laboratorio, citando delle ricerche indiane sul fatto che questo virus sarebbe stato creato partendo dal virus per l'appunto dell'HIV. Ora, è difficile fare chiarezza su questo aspetto, intanto perché si parla anche di cose molto tecniche e quindi nessuno di noi qui è esperto. Va detto che ovviamente l'intelligence degli Stati Uniti è parte in causa in questa partita anche geopolitica, se vogliamo, in questa sfida anche internazionale con la Cina. Quanto a Montagnier, per l'appunto parliamo di un premio Nobel, quindi no, sicuramente non dell'ultimo arrivato, parliamo però anche di uno scienziato che in questi anni è stato anche protagonista di prese di posizione discutibili, Novax, per l'omeopatia, e la stessa presa di posizione sul coronavirus si baserebbe su uno studio indiano che poi è stato ritirato e ritrattato perché basato su alcune procedure non corrette. Quindi diciamo che sarebbe sbagliato dire che in questi giorni stanno arrivando delle risposte sul coronavirus, però si sta ampliando il raggio di coloro che si fanno delle domande, che comunque è già qualcosa in qualche modo. Ci è stato spiegato in tutte le salse che il genoma del coronavirus è pubblico, è stato completamente decifrato e emergerebbe in modo incontrovertibile che si tratta di un virus naturale e non artificiale, non creato in laboratorio. Anche qui si tratta di informazioni che personalmente non sono in grado ovviamente di smentire. Non c'è stato per adesso uno studio serio, attendibile, completo, che ci spiegasse che in realtà non è così e che quindi che dimostrasse in modo acclarato che il virus è stato creato in laboratorio. Però, come dicevo, ci sono delle domande che pendono su questa questione. Non ultimo, ovviamente, il fatto che il virus poteva scoppiare nel Wisconsin, poteva scoppiare a Pordenone, poteva scoppiare nel Bangladesh, è scoppiato casualmente a 200 metri da un laboratorio internazionale, anzi nazionale, in Cina, in cui da anni si lavora esattamente su questo tipo di cose. Si lavora sui pipistrelli, sui coronavirus e su questo tipo di problematiche. Quindi esiste una coincidenza che comunque va in qualche modo evidenziata e secondo me porsi domande resta lecito. Del resto anche qui abbiamo assistito alla solita reazione pavloviana rispetto a questo tipo di domande, ovvero ci si è il mondo della scienza, il mondo anche dell'informazione, il mondo della politica si è trincerato, si è chiuso a riccio rispetto a qualsiasi tipo di domanda, anche legittima, generando in questo modo a sua volta la reazione opposta, quindi facendo deragliare completamente le ipotesi di complotto in qualche modo. Se invece di chiudersi a riccio, di accusare di essere disinformatore, di propalatore di fake news, tutti quelli che si ponevano delle domande sulla abbastanza fumosa origine ufficiale del coronavirus, perché poi sappiamo che ci sono state anche c'è stata una grande omertà da parte delle autorità cinesi, ecco, probabilmente se si fosse affrontata con maggiore apertura mentale, con maggiore umiltà questa problematica e se si fossero date delle risposte diverse a chi si poneva delle domande, probabilmente si sarebbe potuto impostare una discussione molto più proficua. Quindi, come al solito, i custodi della verità assoluta, del ce lo dice la scienza, in qualche modo vanno a braccetto con i complottisti rettiliani, perché poi sono due facce della stessa medaglia. In realtà la scienza è fatta di domande e di risposte che sono sempre ipotetiche, ed è bene che la cosa proceda in questo modo, insomma. Quindi non partiamo per la tangente con le ipotesi di complotto, ma farsi domande su una cosa che è molto poco chiara è assolutamente legittimo, ed è giusto che sia così. Adesso pausa musicale e poi torniamo tra poco.
Di rupi profondi seguendo sirene di mari, di mondi, ho capito la notte più nera cercando le tracce di vita, ed ho avuto compagni di strada perduti a contare le stelle coi tempi scaduti, che dentro alla cenere trovano pace da sempre sognata. E tenendo le porte comunque socchiuse, ho lasciato persone ferite e deluse nel viaggio. Quando volevo partire, quando morivo di nostalgia,
quando volevo tornare,
quando volevo cambiare. Sulla metà gli enti, malgrado le corde strappate coi denti e le bende macchiate di sangue più rosso del vino bevuto, ed ho visto coprire di terra gli amici portando orgoglioso le mie cicatrici, giocando la vita a bruciare del tempo per niente perduto, e tenendo le mani mai troppo pulite ho lasciato persone ferite e sparite nel viaggio. Quando volevo partire, quando morivo di nostalgia,
quando volevo tornare,
quando volevo cambiare. Nel porto legata alla cima è uno scheletro nero antracite che dondola lento sul mare, e consegno i peccati ad un Dio sconosciuto che spero non sappia di come ho vissuto e conosca soltanto il dolore provato nel farmi lasciare, di quando guardando con gli occhi per terra ho portato persone alla guerra mettendole in viaggio. Quando volevo partire, quando morivo di nostalgia,
quando volevo tornare,
quando volevo cambiare.
Allora, eccoci tornati, ci sono un paio di notizie interessanti che hanno a che fare con hanno a che fare con il coronavirus in senso lato, diciamo, una delle quali riguarda anche il primato nazionale stesso. Dunque, ieri c'è stato un piccolo caso politico, lombardo, ma in realtà direi anche nazionale, riguardo al Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lombardia per l'emergenza coronavirus, cioè una task force di medici e di esperti che deve aiutare la regione a prendere le sue decisioni sul coronavirus e in particolar modo a gestire la famosa fase 2. Ora, in questa task force compariva anche un nome che ai più non dirà nulla, ma per chi custodisce una certa memoria dice invece molto. Si tratta di Claudio Colosio. Chi è costui? È uno stimato professionista, un medico lombardo che ha sicuramente un curriculum scientifico all'altezza del compito che gli era stato affidato, ma che in passato si è occupato di tutt'altre cose. In particolar modo è stato uno dei condannati per l'omicidio di Sergio Ramelli, cioè la storia la sapete tutti, insomma, è il militante del Fronte della Gioventù di 19 anni che nel 75 fu atteso sotto casa da un comando di avanguardia operaia che gli aprì la testa con delle chiavi inglesi e, mandandolo all'ospedale per un mese e mezzo di agonia, al termine del quale Sergio Ramelli morì. Un omicidio tra i più efferati degli anni 70, perché peraltro riguarda un ragazzo che, come sappiamo, aveva la sola colpa di avere delle idee sgradite ai suoi assassini, era del Fronte della Gioventù, aveva scritto un tema contro le Brigate Rosse e questa fu l'origine della spedizione punitiva da parte di persone che non lo conoscevano e che lo uccisero senza che ci fossero motivi di scontro pregresso, soltanto in quanto esponente della destra da milanese, peraltro insomma un giovane militante, non certo un dirigente. Quindi il caso di Sergio Ramelli è veramente uno dei più particolari della storia degli anni di piombo, perché dimostra la ferocia ideologica della sinistra di quegli anni, a che livelli di disumanità potesse arrivare. Sappiamo che i partecipanti del comando erano per lo più studenti di medicina, e peraltro questo fu anche discusso nel processo, perché poi molti dissero che volevano, alcuni degli imputati dissero che volevano soltanto ferire Sergio, cosa assolutamente inverosimile se uno osserva la grandezza delle chiavi inglesi che gli furono sferrate in testa, la violenza dei colpi da parte di persone che erano quantomeno competenti rispetto agli effetti di una chiave inglese di quella grandezza sulla testa. Ecco, quasi tutti in realtà, i componenti di quel comando hanno poi fatto carriera, si sono costruiti le loro vite, le loro professioni, e questo ovviamente fa parte della storia. Nessuno ovviamente vuole che Claudio Colosio non possa vivere la sua vita dopo tanti anni. Peraltro su Wikipedia leggo che si sarebbe pentito, avrebbe chiesto scusa, questo non lo so e non credo neanche che sia una questione particolarmente importante in questa vicenda. Ognuno si è rifatto la sua vita, però quantomeno risparmiateci lo scempio di vedere queste persone in ruoli di responsabilità e di responsabilità pubblica così, così elevata. Quindi ognuno si faccia la sua vita, ma stia per, quantomeno per conto suo, e con un minimo di riservatezza dovuta al buon gusto in qualche modo. Ecco, questa notizia di Colosio nella task force della Lombardia è stata diffusa ieri in anteprima dal primato nazionale, non era una notizia che non era uscita da nessuna parte, ha generato ovviamente un tantam soprattutto nella destra milanese, anche di Fratelli d'Italia, di vari consiglieri regionali e comunali, delle varie richieste alla regione di rivedere questa nomina, cosa che alla fine è successa. Non è ben chiaro se ci siano state delle dimissioni o queste dimissioni siano state in qualche modo forzate, ma comunque insomma alla fine Colosio non fa più parte del comitato scientifico della regione Lombardia, quindi in qualche modo questo significa che la mobilitazione per campagne di questo tipo comunque ha pagato in qualche modo. E questo è quanto. Nel frattempo c'è anche un'altra cosa abbastanza divertente di cui io ho parlato anche sulla mia pagina Facebook stamattina, ovvero il fatto che la priorità della classe politica e intellettuale e giornalistica italiana in questa fase così dura in cui l'Italia è in ginocchio per il coronavirus sia la regolarizzazione degli immigrati. L'ultimo a parlarne è stato Minniti. All'Italia ora serve regolarizzazione degli immigrati, solo così difendiamo tutti. Non si capisce bene il nesso. Ma io ho raccolto un po' di screenshot di titoli usciti in questi giorni. La lettera di CGIL, CISL e UIL, regolarizzare subito i migranti senza titoli di soggiorno. Il Foglio, regolarizzate i clandestini con Salvini. Sorpresa, anche la Lega è favorevole a un accordo, seppur temporaneo. Ecco, anche questa è una cosa che andrà un attimo monitorata. Coronavirus, Bellanova, poca manodopera in agricoltura? Fondamentale regolarizzare extracomunitari che ricevono offerte di lavoro. La Stampa, così, secca, è il momento di regolarizzare gli immigrati. Il Giornale, migranti, gli sbarchi non si fermano. Riccardi, cioè quello della comunità di Sant'Egidio, regolarizzare gli stranieri. Il Corriere della Sera, campi senza braccianti, ecco la bozza della legge per regolarizzare i migranti. Insomma, la priorità è sempre quella. Qualsiasi cosa succeda in Italia o nel mondo, che ci sia un'epidemia, che ci siano il terrorismo, che ci siano gli alieni, abbiamo una classe dirigente politico-intellettuale che ha una unica priorità, che è quella di regolarizzare gli immigrati, far arrivare più immigrati, proseguire con il progetto immigrazionista e multirazziale che è la panacea di tutti i mali. Quindi questo un po' la dice lunga su tutta una serie di cose, insomma, che conosciamo bene e di cui abbiamo parlato varie volte. Con questa riflessione profonda vi lascio a una nuova pausa musicale, torniamo tra poco.
Mai nauseato come adesso, asseragliato dal progresso. Sai, non credo accetterò ancora altre lezioni da questi quattro presuntuosi. Democrazia grande pollaio, un pianto grido o sbadiglio. Oh mio Dio, quanto è banale il vostro mondo dell'uguale. Allora faccio a modo mio, tanto se sbaglio pago io, sono senza soluzione. Allora faccio a modo mio, tanto se sbaglio pago io, e non cerco comprensione a modo mio. Sai, non sono stato mai altruista come adesso, e penso a quello che è successo. Sai, non credo prenderò ancora altre lezioni da questi quattro presuntuosi. Democrazia grande pollaio, un piatto, un grido, uno sbadiglio. Tutti quanti a sgomitare per chi fa l'uomo più normale. Allora faccio il modo mio, tanto se sbaglio pago io, sono senza soluzione. Allora faccio a modo mio, tanto se sbaglio pago io, e non cerco comprensione a modo mio.
un pianto, un grido e uno sbadiglio, tutti pronti a starnazzare, perché non sanno più come volare.
Allora faccio a modo mio, tanto se sbaglio pago io, sono senza soluzione.
Allora faccio a modo mio, tanto se sbaglio pago io, e non cerco comprensione, a modo mio.
Allora, eccoci tornati e si discute sempre ovviamente delle stesse cose, del coronavirus e di tutte le notizie che in un modo o nell'altro vi sono collegate. Uno dei temi che sta tenendo banco in questi giorni è ovviamente quello degli aiuti europei agli stati in difficoltà economica per il coronavirus. C'è una parola che abbiamo imparato a conoscere bene, una sigla che abbiamo imparato a conoscere bene in questione, che è MES, cioè il meccanismo europeo di stabilità. C'è un'altra parola che sta guadagnando spazio nei titoli, che è Eurobond o Coronabond. Anche in questo caso si tratta di questioni piuttosto complicate che è bene spieghino gli economisti. Io non mi avventurerò certo in spiegazioni tecniche, anche se è vero che, insomma, da quello che si legge in giro sembra quasi che la competenza in economia sia superflua, ma insomma io quantomeno non la penso così. La cosa però divertente è la posizione del governo italiano, che è assolutamente sfuggente e piuttosto incomprensibile. Allora abbiamo il Movimento 5 Stelle, che ha una componente particolarmente ostile al MES, che fa comunicati di fuoco contro il MES, dice il MES non è la soluzione, non l'adotteremo mai, è qualcosa su cui faremo le barricate. C'è una componente di 5 Stelle ovviamente più possibilista, la componente ovviamente di Maio, la componente più governista, nonché la componente di quelli che, se perdono il treno di questo governo, non accederanno mai più in vita loro a una poltrona e quindi sosterrebbero qualsiasi cosa pur di mantenere la loro poltrona, che poi è esattamente il tipo di mentalità che il 5 Stelle era nato per debellare. È molto probabile che, se si andrà a una votazione sul MES, il Movimento 5 Stelle si spaccherà, come si spacca su qualsiasi tipo di norma, qualsiasi tipo di proposta. Insomma, il Movimento 5 Stelle, al di là delle 3 o 4 battaglie bandiera sulla riduzione dei parlamentari, tagli degli stipendi, tutte queste idiozie che non servono a nulla, poi su qualsiasi tipo di politica concreta, di questione reale, di problematica politica, si dividono costantemente, perché poi di fatto sono una cozzaglia che raccoglie di tutto e di più senza una chiara linea politica. Il PD invece è compattamente pro-MES, e questa è una questione abbastanza singolare, nel senso che a sinistra, non solo il PD, ma ovviamente anche tutta una pletora di economisti, editorialisti, espertoni, tutti questi saggi anti-fake news, eccetera, hanno per molto tempo fatto dell'ironia sulle ricette economiche sovraniste, definendole semplicistiche, irrealistiche, deplorandone la faciloneria. Molto spesso ha ragione, perché poi non è che i sovranisti abbiano prodotto un pensiero economico così, così pregnante. Però è curioso come tutta questa gente a un certo punto arrivi e ci dica: guardate che in fondo all'arcobaleno c'è una pentola di dobloni d'oro messa dall'Europa, e questa pentola di dobloni d'oro ha la scritta MES. Cioè ci stanno dicendo che l'Europa con il MES ci vuole dare dei soldi a fondo perduto e che sarebbe folle non prendere. Quindi improvvisamente, dopo che qualsiasi tipo di proposta economica è stata bollata come appunto come una faciloneria da dilettanti, a un certo punto ci vogliono dire che il MES è un regalo, dei soldi a pioggia dall'Europa a fondo perduto. Sappiamo bene che non è così, sappiamo bene che nelle decisioni dell'Eurogruppo di qualche giorno fa è stato detto chiaramente che sì, ci saranno delle condizioni facilitate per accedere al MES, che è sostanzialmente un fondo che dà dei prestiti agli stati in difficoltà, ma che per questi prestiti fondamentalmente si applicano tutte le clausole dei trattati, e le clausole dei trattati prevedono le famose condizionalità, cioè il fatto che questi prestiti non siano così erogati a gratis, diciamo così, erogati senza a fondo perduto, ma che, che comportino comunque un controllo stretto sulle politiche economiche dello Stato che ha avuto accesso al prestito, affinché in qualche modo ne faccia buon uso, se vogliamo dirla con un eufemismo, affinché in qualche modo metta a posto i suoi conti, per usare un'altra frase della retorica, cioè sostanzialmente ti do i soldi, però tu accetti la troica, accetti una commissione di BCE, UE, Fondo Monetario Internazionale che monitora la tua spesa pubblica e ti dice di tagliare le scuole, tagliare la sanità, tagliare le pensioni per mettere a posto il tuo debito pubblico. Questo è quanto. E tutto questo non è stato affatto sospeso con il MES di cui si parla in questi giorni. Chi dice che è stato sospeso dice una falsità. È stato, si parla di una sospensione peraltro soltanto per il MES per le spese sanitarie, ma noi sappiamo che la vera emergenza economica in Europa riguarda la ripartenza economica generale, al di là del fatto che poi manchino i fondi per la sanità, ma è una questione economica generale, non è certamente non sono certamente le spese sanitarie in sé a creare la mancanza di liquidità di cui si parla da giorni. E quindi c'è il Partito Democratico è compattamente promesso, ci dice di accettare questa manna dal cielo, scomodando i padrini di tutto quel mondo, i vari Romano Prodi eccetera, che arrivano a dirci accettate questo prestito perché è veramente sono soldi a pioggia con l'elicottero, non ci capiterà mai più, è un'occasione da non perdere. In realtà per l'appunto sappiamo che non è così. La proposta bandiera di Conte, che cerca di mediare tra queste due posizioni del Movimento 5 Stelle e del PD, e che ovviamente come al solito si mantiene un equilibrismo abbastanza improbabile, dicendo una cosa e facendone un'altra, sono gli Eurobond, ribattizzati anche Corona Bond. Ecco, qui non mi avventuro in una spiegazione tecnica che illustri pregi e difetti degli Eurobond. C'è stata un po' di polemica ieri su una mozione votata all'Europarlamento dei Verdi per gli Eurobond, e Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro, e quindi si è molto discusso di questa cosa, perché la sinistra, sia come giornali sia come PD, ha protestato dicendo insomma voi contestate il MES però poi contestate anche gli Eurobond, ma insomma cosa volete. Salvini ha risposto che sostanzialmente gli Eurobond non sono la proposta della Lega, la proposta della Lega è comunque quella di far fare alla Banca Centrale Europea il suo lavoro, quindi di un forte sostegno all'economia da parte della Banca Centrale, come del resto stanno facendo tutte le banche centrali del mondo, le vere banche centrali. Noi abbiamo questo ibrido della BCE che non si capisce bene cosa ci stia a fare sostanzialmente, e quindi questo è lo stato dell'arte del dibattito. È abbastanza scoraggiante per quanto mi riguarda, diciamo dal punto di vista dell'analisi più strettamente politica e anche linguistica in qualche modo di questo dibattito, il fatto che sia tra i favorevoli che tra i contrari, sia tra la sinistra che dalla destra, la questione principale sembra essere la generosità della Germania o dell'Olanda. Abbiamo visto qualche giorno fa, un paio di giorni fa, la von der Leyen chiedere scusa all'Italia, abbiamo visto qualche politico ogni tanto tedesco dire che la Germania deve essere generosa, e quindi sembra quasi che il dibattito sia tra chi chiede alla Germania di essere generosa e chi invece se ne sbatte della generosità e dice ma ognuno faccia per conto suo, non dobbiamo essere noi a salvare l'Italia che ha gestito male i suoi conti. Francamente è assurdo che persino in questa fase non si riesca a immaginare un'alternativa realmente politica e sistemica, cioè un diverso funzionamento dell'Unione Europea, e ci si affidi alla generosità, che è una cosa che in politica non mi sembra avere mai funzionato troppo. Quindi sia da parte di chi la nega sia da parte di chi la richiede, mi sembra che ragionare in termini di generosità sia un po' il segno dei tempi, di come questo dibattito sia del tutto retorico e del tutto lontano dalla realtà. Non è la generosità dell'Olanda o della Germania che ci salverà, è un'Unione Europea che funzioni in un modo totalmente diverso e che venga rivoluzionata, ma di questa di rivoluzionare l'Unione Europea sembra che non ne abbia particolare voglia nessuno, e quando dico nessuno intendo nessuno, e quindi dobbiamo un po' arrenderci e incrociare le dita e sperare che le cose vadano nel migliore dei modi. Ultima pausa musicale e poi torniamo tra poco.
Penso a quel borghese, quell'italiano medio, ignavo e vile, che sempre più si piega. Non è questa la mia Italia, non è questa la mia patria.
Allora, eccoci tornati, insomma, vedendo un po' le prime pagine dei siti, le notizie sono sempre all'insegna della grande allegria. Morte oltre 150.000 persone nel mondo, quindi la situazione è sempre drammatica. C'è il caso della Svezia che tiene un po' banco da qualche settimana, ovvero uno dei pochi paesi al mondo che non ha attuato politiche rigorose di lockdown. Qui a un certo punto si era detto che la Svezia semplicemente se ne fregasse dell'emergenza, in realtà poi loro hanno protestato dicendo che non l'abbiamo capito il loro approccio, che loro hanno segregato in casa, diciamo, soltanto le fasce più deboli, cioè sostanzialmente gli anziani, hanno attuato dei meccanismi di distanziamento sociale senza però chiudere tutto, quindi si può andare al ristorante, però ci sarà il dovuto distanziamento sociale, si può fare attività fisica, si può andare al parco, eccetera. E non sappiamo bene quale sia la ricetta giusta, insomma, io credo che di sicuro la gestione italiana, che a un certo punto è stata vantata come quella che ha fatto scuola nel mondo, sicuramente andrebbe va un attimo rivista, e diciamo va anche rivista retrospettivamente, cioè dobbiamo un attimo fare un punto su questa gestione, che è stata veramente veramente improbabile, a pensarci bene. Però ecco, purtroppo non c'era granché da fare, insomma. Vedo che si parla di una serie di ci sono una serie di ribaltamenti della realtà fino a quello che era prima del virus. Ad esempio, leggo sul Corriere della Sera che l'automobile sarà il mezzo più sicuro per il dopo virus, quando in realtà fino a poche settimane fa, complice anche il riscaldamento globale, Greta Thunberg eccetera, l'auto era il demonio, ovviamente l'auto, ma anche i grandi mezzi di spostamento come gli aerei eccetera. Quindi adesso invece l'auto diventa in qualche modo la soluzione a tutti i mali, perché ovviamente rispetto ai mezzi di trasporto pubblici consente il distanziamento sociale. Ma è curioso anche come tutti adesso stiano aspettando il caldo, più caldo possibile, in parte perché comunque se si potrà uscire un po', ovviamente sarà meglio farlo con la bella stagione, ma anche perché c'era questa idea che il caldo potesse contribuire a combattere l'epidemia e il contagio, quando fino a qualche settimana fa proprio il riscaldamento globale, proprio l'arrivo precoce dell'estate, era uno dei segni dei tempi della catastrofe ambientale imminente. Invece adesso è attesa come un evento salvifico. Quindi è curioso come l'agenda delle società sia stata completamente stravolta dall'epidemia. Ci fa anche riflettere su quanto degli eventi e dei meccanismi che ci sembrano naturali, ci sembrano ovvi, in realtà non lo sono, perché appunto adesso sembra quasi che il riscaldamento globale sia una manna dal cielo. Ovviamente non è così, erano sbagliati i catastrofismi prima, è sbagliato sottovalutare il problema adesso, però è quantomeno grottesco e divertente vedere questi cambiamenti sociali. Per il resto non c'è molto da dire. Il 23 aprile, quindi settimana prossima, ci sarà il Consiglio d'Europa, che dovrà riprendere in mano le questioni discusse all'Eurogruppo della settimana scorsa, ovvero per l'appunto le soluzioni europee alla crisi. Non c'è niente da fare, sul tavolo resta la questione del MES come unica soluzione proposta dalla UE, quindi la soluzione principale resta quella. Ci sono questi eurobond che aleggiano nell'aria, che però in realtà sembrano più un contentino linguistico, diciamo, alle pretese dell'Italia che non altro. Questo l'ha detto molto bene l'antipaticissimo ministro delle finanze olandese, che ha detto dopo l'Eurogruppo: abbiamo fatto un documento volutamente ambiguo e volutamente vago, che lasciasse in qualche modo spazio a degli strumenti innovativi nell'ambito dei trattati, in modo che chi voleva sperare negli Eurobond potesse ancora sperare negli Eurobond, ma non li approveremo mai. Quindi questo è lo spirito con cui ci approcciamo a questo importante passaggio europeo. E, come detto, non sembra che sul tavolo ci siano proposte particolarmente rivoluzionarie o volontà politiche all'altezza dei tempi. Staremo a vedere, e nel frattempo il nostro spazio a disposizione è terminato, quindi io vi saluto e vi lascio alla settimana prossima, e per quanto riguarda oggi vi lascio al resto della programmazione di Radio Bandiera Nera. Ciao a tutti.